Teleradio Radio, Newsline Estate.
Alle 8 passate da 4 minuti, iniziamo dunque la newsline di questa mattina, di questo ultimo venerdì 26 luglio, e ci colleghiamo subito con il LAMMA. Sappiamo di queste due giornate da bollino arancione per Firenze, ma con previsioni di 40 gradi anche la prossima settimana. Chiedo conferma a Tommaso Torrigiani dal LAMMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, sì, posso confermarti a noi tutto, ci attende un ulteriore rinforzo dell'alta pressione che probabilmente arriverà al suo picco tra le giornate di martedì e mercoledì prossimo. Per oggi e per il fine settimana la situazione termica non sembra destinata a cambiare di molto, quindi temperature stazionarie e con valori sulla piana, ma su molte zone interne, sia di collina che di pianura, avremo temperature superiori ai 35 gradi, con punte fino a 38, direi, come dicevo, non solo su Firenze, ma anche sull'Aretino, sul Senese, sul Grossetano. Il cielo si manterrà sereno sia oggi che domani per quasi tutta la giornata, solo qualche modesto addensamento pomeridiano e forse un breve temporale estivo sulla Miata, ma sono fenomeni veramente isolati. Per il resto rimangono condizioni decisamente estive e con temperature molto molto elevate.
Torrigiani, un'ultima domanda, la famosa questione del tasso di umidità che cambia un po' la percezione, no? E anche il disagio.
Sì, sicuramente, maggiore è l'umidità, più maggiore è la difficoltà del nostro corpo a far evaporare il sudore che produciamo, quindi risulta meno efficiente il meccanismo che ci permette di mantenere una temperatura del corpo più bassa, e quindi quando l'umidità aumenta le temperature ci sembrano più elevate e è più fastidioso sopportarle. Il tasso di umidità è per il momento è stato un'estate abbastanza torrida, nel senso torrida significa con un caldo ma con un'umidità molto bassa, e un po' più di afa l'avremo sicuramente sulle zone costiere e in particolar modo nel corso della prossima settimana. Sarà probabilmente, come vi dicevo, il momento peggiore, soprattutto tra mercoledì, tra martedì e giovedì.
Grazie, naturalmente ci riaggiorneremo lunedì. Buon lavoro all'AMMA, buona giornata.
A voi un saluto.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram.
Domenica 28 alle 21.15, Summer Circus, duo Flosh in No Stop. Show in formato cabaret, leggero e scoppiettante allo stesso tempo. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2024. Controradio.
Alle 8 e 6 minuti, dicevamo, temperature ancora su oggi bollino arancione. Riprendiamo una notizia dalla Repubblica di Firenze e poi torneremo a leggere le principali notizie di oggi sui giornali, ma anche sul nostro sito, sull'homepage di controradio.it, dove peraltro trovate anche tutte le indicazioni rispetto all'innalzamento delle temperature. Ma questo non è solo non è una parte, diciamo, dell'emergenza climatica che vede nei territori una riflessione che stiamo anche facendo su cosa viene fatto in termini di politiche anticementificazione, di sostenibilità ambientale. Insomma, vogliamo riflettere sulla crisi climatica anche dal punto di vista dei costi e dell'impatto economico-sociale. Lo facciamo con il professor Gianfranco Cartei, docente di diritto amministrativo e dell'economia all'Università di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Le risposte mancanti, professor Cartei, lei ha dato un contributo ieri anche sulle colonne del Corriere Fiorentino, una questione complessa, quella dell'emergenza climatica, che parte appunto dal clima ma in realtà abbraccia e si interconnette a tutta una serie di dimensioni che hanno a che fare e si ripercuotono sulle fasce più fragili poi della popolazione.
Sicuramente, cioè l'emergenza climatica di cui in queste settimane e purtroppo nelle prossime avremo a che fare è una variante dell'emergenza ambientale, ma l'emergenza ambientale in realtà ha profonde ricadute sia sul profilo sociale, per cui abbiamo un'emergenza sociale, basti pensare alle fasce della popolazione più esposte alle conseguenze negative di un clima pessimo, io penso ai bambini, ai ragazzi, agli anziani, ma è un'emergenza sociale che tocca tutti, perché impedisce per buona parte del giorno, o forse quasi tutto il giorno, di non poter uscire. Abbiamo tanto imprecato contro il lockdown del Covid-19, ma nessuno si pone il problema di quali sono le conseguenze di questa sorta di lockdown ambientale che comincia a fine giugno e purtroppo finisce a fine settembre.
Ecco, ora, professore Cardelli, quanto però ce lo creiamo, nel senso quanto siamo diretti responsabili in termini proprio di gestione del territorio e di conseguente sviluppo che costringe l'ambiente poi a riversarsi su quelle che sono le nostre anche quotidianità e quindi costrizioni in ambito ambientale, ma non solo.
Ma sicuramente le conseguenze sono anche direttamente collegate alla gestione del territorio. Intanto voglio segnalare che per noi il territorio è la parte del suolo che noi vediamo, però non ci poniamo il problema di quelle che sono le conseguenze sul suolo, cioè sul sottosuolo, che è il più grande raccoglitore, se vogliamo, di è il più grande ecosistema che noi abbiamo e con il quale occorre fare i conti. Ora, in questo senso, anche in Toscana, dove si è detto che i piani comunali sono a consumo zero, in 15 anni abbiamo consumato 4.500 ettari di suolo naturale. E questo purtroppo fa cazzotti con la tutela di un interesse pubblico, qual è quello appunto dell'equilibrio ecologico. Perché ogni volta che noi tocchiamo un aspetto del territorio, la conseguenza è che è il suolo e il territorio stesso ne va a soffrire. Ora, noi abbiamo che la pianificazione territoriale ancora oggi si basa in larghissima parte sugli interessi privati, sugli interessi pubblici, ma non guarda all'interesse ambientale come interesse pubblico superiore e prevalente. Voglio dire semplicemente questo: la pianificazione territoriale che noi ancora oggi conosciamo si muove in un ambito che non ha come perno assoluto l'elemento della valutazione ambientale. Esiste la valutazione, ma è molto annacquata molto spesso e non tiene conto di quelle che sono le esigenze del suolo, quindi il suolo come grande raccoglitore di servizi ecosistemici. E lo vediamo questo anche a scala locale. Prendiamo Firenze, prendiamo un esempio molto concreto, tanto per essere chiari. Nella recente campagna elettorale a sindaco, i temi ambientali, i temi dell'equilibrio ecologico, quale e quanto peso hanno avuto nelle discussioni tra i singoli candidati e in particolare tra i due principali contendenti? E se poi vogliamo andare ad un aspetto più operativo, la domanda da porsi è: il recente piano operativo fiorentino, recentemente approvato dalla giunta uscente e dall'ex sindaco Nardella, quali misure di protezione e prevenzione ambientale propone? Nel senso, qual è nella struttura del piano quelle che sono le principali misure che l'amministrazione comunale, la nuova amministrazione comunale, è chiamata a realizzare nei prossimi 5 anni? Si sta parlando di uno strumento, il piano operativo, che secondo l'ex sindaco Nardella riguarderà la vita di Firenze e dei fiorentini per i prossimi 20-30 anni.
Noi ci aggiungerei tutto questo. Queste risposte in termini di contenuti soprattutto, ma è evidente, ne parlavamo anche ieri con il direttore dell'AMA, Bernardo Gozzini, che si faceva riferimento, trascinato e sollecitato da noi, sulla questione della cementificazione del territorio, che peraltro a Firenze ha visto un tasso superiore al 30%, lo ricordiamo. Certo. Le alberature, sì, ci sono dei progetti che riguardano l'implementazione delle alberature, ma abbiamo imparato anche in questi mesi quanto è importante poi la manutenzione successiva e quindi l'irrigazione, quindi quello che lei diceva, anche il suolo e il mantenimento. E poi ci deve essere un equilibrio tra questo reimpianto e però quello che viene fatto in termini di urbanizzazione cementificata, perché altrimenti rimaniamo sempre con un gap in negativo, che è quella famosa insostenibilità ambientale e anche economica poi di cui parlavamo.
Certo, ma io mi chiedo, ecco, proprio rimaniamo alle alberature. In realtà le aree verdi e quindi gli alberi, scusi, noi parliamo di alberi, ma io parlerei anche di parchi e giardini pubblici, cioè quell'elemento fondamentale della città pubblica che va a connotare una città e una cittadinanza. Io mi chiedo, qual è stato negli ultimi 20 anni a Firenze, negli ultimi 10 in particolare, quali sono stati gli interventi in questo senso? A me non ne viene in mente nessuno. Giudico negativamente l'esperimento di San Donato, che più che un parco mi sembra semplicemente un'area verde. E tutto questo proprio a fronte invece di una città come Firenze, che ha visto opere private fortemente invasive del territorio, ne cito alcune poche, gli studentati, l'ex Monte di Pietà, mi viene a mente l'ex collegio La Querce, mi viene a mente, per rimanere a una situazione di abbandono, all'ex cantiere o il cantiere Esselunga dei Via Mariti. E soprattutto mi vengono a mente opere pubbliche di fortissimo impatto ambientale. Mi viene a mente, in questo senso, rammento il passante ferroviario TAV, che rappresenta una galleria di 7 chilometri sottoterra, che quindi andrà a trasformare un ecosistema che in realtà caratterizza la vita di Firenze e del suo territorio. Così come mi viene a mente indubbiamente l'aeroporto Vespucci, di cui si chiede da parte dell'amministrazione fiorentina una grossissima trasformazione. Ora, in questa situazione, quali sono gli interventi a difesa dell'ambiente, del verde e dei parchi e quindi della cittadinanza? Perché, come prima si diceva, l'emergenza ambientale è anche un'emergenza sociale e un'emergenza sanitaria.
Professor Cartelli,
siamo di fronte ad una situazione...
Sì, prego, concluda.
No, voglio semplicemente dire che forse sarebbe il caso che a livello regionale ci fosse, come dire, un intervento concreto. Ora, io vedo che la legge urbanistica del 2014, la legge Marzon, che pur è improntata a concetti come patrimonio territoriale, sviluppo sostenibile, distinzione tra territorio urbanizzato e non, io vedo che ha avuto molte deroghe, molti cambiamenti. Rammento soltanto due interventi legislativi. La legge regionale sulle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che in realtà sicuramente ha modificato in parte questa legge, e anche la legge poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale sugli agriturismi. Ecco, io credo che invece la Regione Toscana dovrebbe dare un indirizzo normativo molto chiaro alle amministrazioni comunali e ai cittadini, tenendo presente che...
Quindi lei dice ripartire da una legge che c'è, la legge Marzon, applicandola però, e da lì poi andare avanti.
Applicandola e non stravolgendola, perché io mi chiedo a questo punto se chi è che ha chiaro qual è l'organigramma e qual è lo skyline della legge Marzon. Intervenendo sempre a pezzi e pezzetti, con deroghe varie, deroghe spesso confuse, rischiamo di avere, come dire, una legge Frankenstein che contiene tutto e il suo contrario.
E anche il territorio, in questo senso, poi ne diventa lo specchio. Professor Cartei, grazie per le sue riflessioni. Proseguiremo naturalmente il ragionamento anche con lei. Nel frattempo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi tutti, buongiorno.
E continuiamo a leggere le notizie di oggi. Dicevamo i particolari sull'emergenza caldo che non risparmia anche il capoluogo toscano, ma sul nostro sito controradio.it trovate anche tutte le informazioni per quello che è l'attesissimo evento di questa sera, il concerto dei CCCP al Parco di Pratolino nell'ambito di Musart. Vi anticipo che dopo le 9 ne parleremo, dandovi tutte le informazioni di servizio anche sul fronte dei parcheggi, piano mobilità, sosta, arrivi e eventualmente anche cercando di rispondere a vostri quesiti e interrogativi rispetto a questa sera. Dal Corriere Fiorentino, foto notizia, finisce un'era, l'istituto Fanfani passa al gruppo Agnelli Elkan, e l'apertura anche della Repubblica. Sanità, l'istituto Fanfani in LifeNet, primo passo verso la vendita, lo storico gruppo di analisi cliniche di Piazza Indipendenza nell'orbita della società guidata dal manager Nicola Bedin e partecipata da Exor. E poi Sollicciano, ieri l'importante vertice dell'ordine degli avvocati Sollicciano, carcere fuori legge, il virgolettato, i vertici della giustizia toscana dicono subito interventi strutturali, Funaro dal ministero zero fatti, di taglio alto notizia che riprendiamo anche dalla Nazione. Sollicciano, caso acqua calda alla CSM, il consigliere Carbone chiede di aprire una pratica dopo le parole del magistrato, la prigione non è un albergo, intanto anche i magistrati invocano interventi, siamo fuori dalle condizioni che ci impone l'Europa. Su questo potete ascoltare uno speciale direttamente dal nostro sito controradio.it a cura di Sandra Salvato. Foto notizia, arriva il tutor sulla 11, il sistema di monitoraggio della velocità sarà montato su tutta la Firenze Mare, prime prove tecniche nel tratto fra Prato e Pistoia, dunque attenzione, ma ancora è rebus sulla partenza ufficiale. 20 minuti, una finestra sul referendum contro l'autonomia differenziata. Oggi giornata importante a Firenze, ma non solo, per la raccolta firme. Un presidio in piazza Duomo allestito questa mattina con un incontro stampa anche intorno a mezzogiorno e 45, presenti sindacati confederali di CGIL UIL, il presidente della regione Toscana Giani, sotto alla presidenza della regione. Noi salutiamo il segretario generale della UIL Toscana, Paolo Fantapie, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Fantapie, ricordiamo e diamo importanza a questo percorso che vede il via libera della Puglia facendo prendere forma al quadro delle cinque regioni, dei cinque consigli regionali necessari per richiedere il referendum contro l'autonomia differenziata, una battaglia, una mobilitazione comune incarnata anche dall'appuntamento di oggi. Ma qual è la sostanza di questo percorso che chiama al coinvolgimento i cittadini e le cittadine?
Beh, si tratta di raccogliere delle firme per proporre un referendum abrogativo di una legge, quella proprio dell'autonomia differenziata, che prevedrà a breve che 23 materie saranno oggetto di devoluzione, 23 materie centrali come la sanità, la scuola e tante altre, il commercio con l'estero, le professioni, la previdenza complementare, i rapporti con l'Unione Europea e tante altre materie importanti verranno e saranno oggetto di devoluzione, quindi passeranno a livello regionale, la gestione di ogni regione. Quindi noi passiamo da uno Stato centrale, da una Repubblica a 20 piccoli stati, a una struttura federale che non è certo quella che rispecchia la Costituzione. Noi vediamo in questo processo normativo un'ulteriore differenziazione tra regioni e l'aumento di diseguaglianze attualmente già molto presenti nel nostro tessuto sociale e tra le varie persone, tra i vari lavoratori. Quindi noi vediamo in questa legge l'acuirsi delle differenze tra nord e sud e centro, ma anche all'interno delle stesse regioni. E quindi su questo noi riteniamo che sia una legge completamente sbagliata e che non porterà a uno sviluppo regolare, uniforme di tutta la nostra nazione.
È stata da voi definita, insomma, una guerra di tutti contro tutti. Questo cercherete di farlo capire anche nelle conseguenze, nelle ricadute che potrà avere nella quotidianità rispetto ai cittadini sul fronte dei vari servizi e nelle varie materie che lei ha elencato. Come proseguirà la mobilitazione per la raccolta firme sul nostro territorio?
Proseguirà in tutti questi mesi, quindi nel mese di luglio, agosto e settembre, e siamo convinti di riuscire a raccogliere più di 500.000 firme come prevede la Costituzione all'articolo 75 che regola questo istituto del referendum, e poi chiaramente faremo una campagna perché una volta che viene autorizzato il referendum faremo una campagna affinché i cittadini partecipano a questo referendum e votino sì, che votino a favore dell'abrogazione di questa legge, perché, come ripeto, sarà una legge che aumenterà le diseguaglianze e quindi aumenterà la povertà nella nostra nazione.
Dicevamo il presidio di oggi, il punto di raccolta in piazza Duomo davanti alla regione, ma la UIL ne ha dislocati altri in questa giornata importante in maniera diffusa sul territorio.
Sì, abbiamo diverse piazze pronte, in particolar modo nelle sedi dei vari ospedali cittadini, ma anche all'interno di altri settori e di altre parti della città, una serie di banchini, circa 7 banchini dislocati in tutta la città, ma ci stiamo mobilitando in tutta la regione, quindi in tutte le varie province presenti sul territorio, quindi insieme anche a CGIL e agli altri organismi che hanno aderito a questa campagna referendaria. Ricordo, sono più di 45 soggetti che seguono questo percorso.
Grazie a Paolo Fantapie, segretario generale UIL Toscana, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
8:26 minuti, un'ultima ora dal televideo. Leggiamo: due decessi per febbre oropush sono stati confermati in Brasile. A Bahia sono i primi registrati nel mondo. Due donne sotto i 30 anni sono decedute nello stato di Bahia. Non avevano altre malattie e presentavano sintomi simili a quelli della febbre dengue. La febbre oropush è un'infezione virale tropicale trasmessa da moscerini e zanzare. Prende il nome dalla regione in cui è stata scoperta nel 55 nel laboratorio regionale di Trinidad e Tobago. Finora non aveva causato ancora decessi. Mentre vi anticipo che dopo il GR di Popolare Network andremo nella laguna di Orbetello per avere aggiornamenti in tempo reale dal sindaco Andrea Casamenti, dopo che ieri ha lanciato un nuovo allarme sulla moria di pesci e ha annunciato sui social che la situazione si è aggravata durante la notte. Ha convocato il centro operativo comunale. Ne sapremo di più dopo il GR di Milano. Rimanete sulle nostre frequenze, rimanete con Controradio.
Le 8:31 minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. Le parole di Harris su Gaza danneggiano le trattative per il rilascio degli ostaggi. Dura presa di posizione di un funzionario israeliano a seguito di Netanyahu contro la vicepresidente statunitense. Netanyahu si trova in visita da alcuni giorni negli Stati Uniti. Israele ha il diritto di difendersi, ma come lo fa conta, aveva detto Harris dopo l'incontro tra i due, non possiamo abituarci alla tragedia, io non starò in silenzio. Queste le parole della vicepresidente candidata in pectore democratica alle prossime elezioni presidenziali. Secondo lo stesso funzionario israeliano, nell'incontro il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha offerto a Harris un resoconto che viene definito dettagliato e fattuale della situazione sul campo a Gaza, che ha contraddetto le affermazioni della vicepresidente sulla crisi alimentare, la sofferenza dei civili, l'elevato numero di innocenti uccisi. Oggi si conclude la visita negli Stati Uniti di Netanyahu, iniziata con l'intervento al Congresso statunitense, proseguita ieri con l'incontro col presidente in carica e poi con la candidata Harris. Oggi Netanyahu incontrerà Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago. A Gaza intanto quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti su tutta l'enclave, colpita anche Khan Yunis. Da 5 giorni la città è sotto assedio. Sono scontri di terra tra esercito israeliano e miliziani. La popolazione è definita dalle agenzie umanitarie allo stremo. È stato raggiunto l'accordo sulla cassa integrazione all'ex Ilva. Dopo oltre 14 ore di trattativa nella notte al Ministero del Lavoro è stata siglata l'intesa. Cassa integrazione straordinaria interesserà 4.050 lavoratori, 3.500 dello stabilimento di Taranto e 450 di altri siti, tra cui il principale quello di Cornigliano in Liguria. C'è un piano di ripartenza che i commissari straordinari dovranno mettere in pratica, ha spiegato Lori Scarpa, che ha seguito la trattativa per la FIOM CGIL, e c'è la tutela occupazionale perché non sono previsti esuberi. Resta aperta la questione del bando di vendita, che sarebbe già pronto per essere reso pubblico a fine mese. Al momento sarebbero 6 potenziali acquirenti, 4 gruppi stranieri, 2 italiani, ma prima di ogni decisione vogliamo essere coinvolti, dicono i sindacati. Giovanni Totti si dimetterà nelle prossime ore. Il presidente della Liguria annuncerà forse già oggi il passo indietro dopo 80 giorni di arresti domiciliari. Lo scrivono questa mattina diversi quotidiani. La decisione è legata proprio alla richiesta di revoca dei domiciliari. Il GIP ha detto di no, perché in quanto presidente della regione in carica Totti potrebbe influenzare l'inchiesta, di cui la scelta di dimettersi e tornare a chiedere contestualmente il ritorno in libertà. Dal punto di vista politico sembra che Totti si sia invece ormai convinto di non avere più appoggio dei partiti del centrodestra. Al di là delle dichiarazioni di rito, con le dimissioni di Totti partirà anche la campagna elettorale per le regionali, con le elezioni che si devono tenere entro 90 giorni. In Brasile ci sono stati i primi 2 morti dovuti alla febbre di oropuce. Si tratta di 2 donne, entrambe i trentenni, con sintomi simili a quelli della febbre di dengue. La conferma arriva dal Ministero della Salute brasiliano. Fino ad oggi la letteratura scientifica mondiale non aveva riportato casi di decessi dovuti a questa malattia. Questa è la nota del Ministero della Salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati rilevati casi anche in Bolivia, Colombia, Cuba e Perù. Conclude oggi la visita del ministro degli esteri ucraino Kuleba in Cina. Pechino è impegnata per una soluzione sostenibile al conflitto e difende la nostra integrità territoriale, ha detto il ministro Kuleba a proposito dei colloqui con l'omologo cinese Wang Yi, il quale ha però raffreddato le speranze della delegazione ucraina, dichiarando a sua volta che i tempi non sono maturi per la pace. Le forze ucraine hanno lanciato questa notte un attacco contro la Crimea, l'aeroporto russo di Sakhi è in fiamme, forti esplosioni sono riferite anche in altre parti della penisola annessa alla Russia. Russia che stanotte invece ha attaccato con dei droni il nord dell'Ucraina, è stata in particolare colpita la città di Chernihiv. Tempo previsto per la giornata di oggi, sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, le temperature massime sono in lieve aumento. Le 8:35 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
prova costume a posto. E prova solari? Beh, se usate l'erbolario non ne avete bisogno. Sono prodotti con estratti vegetali dalle proprietà lenitive e idratanti che proteggeranno la pelle e i capelli rispettando le leggi hawaiane a tutela della barriera corallina. E anche quest'anno la promozione dell'estate erbolario vi permetterà di ricevere due magnifici omaggi. La pochette e la maxi borsa, disponibili in 6 colori diversi. Solari dell'erbolario, sicuri, efficaci e attenti all'ambiente. Erbolario.com.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, possibili disagi per presenza di personale su strada tra via 1 Variante e Calenzano nelle due direzioni. Fipili, rallentamenti per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze, sempre verso il capoluogo, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Pontassieve, si registrano ritardi e modifiche alla circolazione per i treni in linea. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze riprendono il 29 luglio i lavori alla rete idrica in via Bolognese. Interessato il tratto compreso tra il civico 102B e l'incrocio con via di Montughi escluso. Ripercussioni anche per il TPL verso il Mugello. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
La Lunga Notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Dalle 16.30 in Piazza della Chiesa, tocca interventi di Sara Lucaroni, Stefano Tamburini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Maurizio Maggiani e Gianluca Fulvetti. Coordina Raffaele Palumbo.
Teatro e musica con Elisabetta Salvadori, Luca Barsottelli, Renza Castelli e alle 21.30 concerto di Bobo Rondelli.
Alle 18.30 camminata sui luoghi della memoria e alle 23.30 al Sacrario un fiore a Sant'Anna.
Ingresso libero su prenotazione. Sant'Anna Museo @comune.stazzema.lu.it 0584 772025.
Due mostre d'eccezione. Louis Bourgeois in Florence. Al Museo Novecento, Do Not Abandon Me. Mostra pensata in stretto dialogo con l'architettura del luogo, con quasi 100 opere dell'artista. E al Museo degli Innocenti, Cell 18 Portrait. Un'opera di forte impatto visivo in risonanza con la storia dell'istituzione. Louis Bourgeois in Florence. Per la prima volta a Firenze, le opere di una delle protagoniste assolute dell'arte del XX e XXI secolo. Fino al 20 ottobre. Info Museo Novecento.
Contro Radio.
We'll be right back.
Orbetello, appello al governo, subito il parco della Laguna. Questo l'appello del sindaco di Orbetello Casamenti, che stiamo cercando di contattare per avere aggiornamenti in tempo reale, titolo che riprendiamo dalle pagine interne della Repubblica, per una situazione che va aggravandosi di ora in ora, quella della Laguna di Orbetello a causa del caldo per la moria di pesci. Nei giorni scorsi si erano già verificate morie di quintali di pesce per anossia causata dal caldo che mette in crisi l'ecosistema lagunare. Nel 2015 per le stesse cause morirono oltre 200.000 chili di pesce ed ogni estate si registrano problemi. Il sindaco ha firmato per l'apertura del COC, il centro operativo comunale per le emergenze, ha avvisato il presidente della regione Eugenio Giani e nelle prossime ore si terranno aggiornamenti continui. È prevista anche una riunione del comitato tecnico scientifico per monitorare la laguna. Nel frattempo, come dicevamo, il sindaco rilancia l'appello rivolto al governo: solo con l'istituzione del parco ambientale della laguna, gestito da un consorzio con un amministratore di nomina ministeriale, avremo la possibilità di fare interventi e di poterli programmare stabilmente negli anni. Minuti, lo abbiamo anticipato, un approfondimento oggi in Newsline su cybersicurezza tra rischi e tutele ad una settimana dal blackout informatico di venerdì scorso, che vi abbiamo raccontato dal punto di vista della cronaca e dei disservizi innanzitutto, ma poi anche facendo riflessioni sulle cause, su cosa viviamo, vediamo, non sappiamo dell'ipertecnologia che ci circonda. Salutiamo uno dei massimi esperti in materia, il professor Rocco De Nicola, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
PhD in Computer Science presso l'Università di Edimburgo, professore di informatica, rettore della scuola IMT per studi avanzati a Lucca, ha svolto la sua carriera presso istituzioni prestigiose come Olivetti, Italter, CNR a Pisa, l'Università di Roma e l'Ateneo Fiorentino. Ricordiamo, professore, autore di oltre 250 pubblicazioni, figura nella lista dei ricercatori più citati al mondo, è membro dell'Accademia Europea e commendatore dottore programmazione e protezione dei sistemi distribuiti, coordinatore del dottorato nazionale in cyber security. Insomma, professore, noi vogliamo, cerchiamo aiuto in qualche modo per riflettere su quanto successo, soprattutto se si tratta di un'anticipazione di un nervo che è stato scoperto in uno scenario che ci pone anche in una quotidianità che viviamo direttamente sulla nostra pelle in termini di servizi e di fruizione che facciamo rispetto a un qualcosa che sì, ci è stato detto essere un gap, come lo vogliamo definire, un baco nel sistema, ma che poi si ripercuote sulla vita di tutti noi. Cosa aspettarci e come interpretare quello che è successo venerdì scorso?
Ecco, cerchiamo innanzitutto di fare chiarezza su quello che può essere, quello che pensiamo sia successo. Hanno questa CrowdStrike è una compagnia che vende sistemi di protezione a mezzo mondo, alle aziende più importanti del mondo. E hanno rilasciato un aggiornamento e questo aggiornamento non è andato a buon fine. Probabilmente è stato un errore umano da questo punto di vista, nel senso che non credo che loro non avessero testato l'aggiornamento, hanno semplicemente distribuito l'aggiornamento sbagliato. Quindi, e questo è quello che è successo, non ci sono stati attacchi, però per il fatto che questo antivirus era utilizzato appunto da utenti cruciali per noi persone, diciamo, ha fatto sì che mezzo mondo per davvero si bloccasse. Lei ha usato il termine nervo scoperto, è proprio così, nel senso che chiaramente dipendere da poche entità nel momento in cui queste venissero attaccate ci può creare dei problemi. Questo è un po', e questo per esempio è una delle cose che noi pensiamo, anche il fatto che ormai i cloud sono due o tre nel mondo, diciamo, no?
A questo proposito, professore, noi abbiamo annunciato la sua intervista, era attesa insomma sulle nostre frequenze questa mattina, e riflettevamo ieri anche con un esponente politico della sinistra in consiglio comunale rispetto a valutazioni di interconnessione di quello che succede in ambito internazionale e poi si ripercuote anche sui nostri territori, che queste concentrazioni sicuramente vedono dall'altra parte della medaglia un depotenziamento del pubblico. Ecco, l'istituzione pubblica, i soggetti pubblici in tutto questo che ruolo hanno o dovrebbero avere?
I soggetti pubblici, cioè l'Europa è veramente un vaso di coccio tra vasi di ferro, diciamo, mentre per esempio la Cina, la Russia sono riusciti a farsi i loro sistemi, infatti non a caso loro non sono stati toccati, perché anche per l'embargo americano loro non hanno utilizzato queste tecnologie, no? E quindi loro hanno sviluppato le loro tecnologie e non hanno subito nulla. L'Europa invece usa pesantemente le tecnologie americane, in alcuni casi chiede che i cloud che contengono i nostri dati siano mantenuti in Europa, però se l'aggiornamento lo fanno al cloud europeo, a quello americano contemporaneamente, succede lo stesso problema, siamo comunque tagliati fuori. Il punto è che servono grandi investimenti per queste cose qui, gli americani l'hanno fatto e quando parlo di pubblico in questo caso per davvero non parlo di Toscana, chiaramente,
certo.
Non parlo di Italia, parlo di Europa, perché per competere a certi livelli, per garantire servizi di qualità a certi livelli bisogna fare grandissimi investimenti che in questo momento l'Europa non è in grado di fare, e speriamo che un po' più in là lo faccia. Noi come università proveremo ad avere almeno servizi per le università, diciamo, tipo servizi di mail, servizi di cloud che non dipendano dai big player. Però è dura, perché poi garantire lo stesso livello di qualità che Google garantisce o Microsoft garantisce anche alle nostre università, tante usano questi strumenti, è veramente molto difficile.
Altra domanda che ci veniva sollecitata al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 è il ruolo che potrebbe avere in tutto questo, in un futuro, forse anche in un presente, ci dica lei, l'intelligenza artificiale.
Ma noi da 10 anni, più o meno da quando io mi sono cominciato a occupare di cyber security, abbiamo sempre detto che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per difendersi, ma anche per attaccare. Nel senso che chiaramente anche il sistema, questo sistema che è stato aggiornato, che sicuramente funziona bene e che è andato in tilt, non è andato in tilt perché era fatto male, ma come dicevo, usa potentissimi strumenti di intelligenza artificiale per capire intrusioni. Per spiegare in termini brevi, uno può tenere tracce di come va avanti nella rete il flusso dei dati normali e rilevare autonomie, anomalie. Questa cosa qui, l'intelligenza artificiale, viene utilizzata per difendersi, diciamo, no? Però l'intelligenza artificiale si basa su tutta una serie di conoscenze, no? Su quelli che sono le basi dei dati di conoscenza. Quello che si può fare, si possono avvelenare queste basi, i pozzi della conoscenza, e far fare e far dire cose sbagliate. E quindi in questo senso uno usa l'intelligenza artificiale, attacca l'intelligenza artificiale per attaccare poi i sistemi. Altra cosa, l'intelligenza artificiale generativa, quella che appunto crea testi, immagini, no? Immediatamente può far sembrare vere cose che non lo sono, e in questo modo qui può anche condizionare molto le persone, e viene utilizzata già abbastanza questo tipo di cose. Però quello viene visto come un elemento di cybersicurezza, ma con questo attacco qui c'entra ben poco. Il Falcon, il sistema della CrowdStrike, usava l'intelligenza artificiale a fin di bene, non per attaccare.
In sostanza, comunque, in questa riflessione basta che stiamo facendo, in questa condizione di vulnerabilità comunque in cui rimaniamo, lei ci sta dicendo: da un lato devono essere messi degli strumenti in campo da un punto di vista europeo che ci allentino questa spirale di dipendenza e ci tutelino in questa concatenarsi di eventi che poi si ripercuote direttamente, ci espone sempre di più; dall'altro c'è un utilizzo buono, no, delle conoscenze, delle competenze che siano messe in grado di poter agire sì nell'ottica di uno sviluppo anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, però con appunto finalità proattive, diciamo, per a tutela dei cittadini sicuramente.
Sì, se mi posso permettere un'altra cosa, la formazione, la sensibilizzazione delle persone è fondamentale, e questo noi lo diciamo come cybersicurezza, lo diciamo da sempre. Noi parliamo di igiene cyber, diciamo, come ai bambini insegniamo a lavarsi i denti quando hanno 3 anni, diciamo così, bisogna cominciare a insegnare già delle elementari che la loro vita comincia a essere dentro questi strumenti che io ho in mano, nel cellulare e cose del genere, che lì poi dopo è rischioso dare i propri dati, è bene avere delle password buone. E anche sull'intelligenza artificiale bisogna capire che appunto che alcune cose possono essere manipolate, che alcune volte l'intelligenza artificiale sbaglia, e quindi non bisogna fidarsi, perché l'intelligenza artificiale, quella soprattutto quella generativa, è tale che va avanti per probabilità, è quasi sempre già secca, ogni tanto sbaglia. Ecco, lì la gente deve sapere che i sistemi, i computer sono vulnerabili, e deve sapere che l'intelligenza artificiale deve sbagliare. Su questo il pubblico può fare tanto, dare una mano per...
È caduto il collegamento, però il concetto era chiarissimo. Vediamo se riusciamo a recuperare il professor De Nicola. Lo volevamo solamente ringraziare, se possibile chiedo alla regia, perché davvero è stata una disponibilità importante in un contesto ad una settimana da quanto successo, che in qualche modo ci fa riflettere, dandoci però spunti ulteriori, anche chiamandoci in causa nelle nostre possibilità di intervento, non solo di presa di coscienza di quanto siamo fragili in questa interconnessione e iperconnessione, ma anche quanta consapevolezza dobbiamo avere di tutto questo e non affidarci senza lasciare appunto alcun margine di valutazione anche a noi stessi. Professor De Nicola, davvero grazie per queste sue riflessioni. Prego, sì. Prego.
Grazie a voi, io vi ho sentito sempre benissimo.
Benissimo.
L'unica cosa che ci tenevo a dire è il discorso sensibilizzazione.
sia per cybersicurezza che intelligenza artificiale, e questo il pubblico può fare tanto.
E in qualche modo vorremmo anche in termini divulgativi affrontare questi aspetti anche sulle nostre frequenze, no? Per avere una forma di formazione, mi scusi il gioco di parole, anche attraverso proprio il nostro canale di informazione. Grazie professor De Nicola, buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci, grazie a voi.
Again, I know you won't text or anything, I know what you're like. Hot and cold, hit and miss, up and down, and a bit of a prick, really. I could argue that you're nice, or actually you're kind of my type, but you are taking the piss. Why did you kiss me, then call me, then say that you miss me, then you talk about chemistry? What the fuck does that mean? Honestly, like, what the fuck? Your friends tell me you like me, and I like you, but not like that. Or maybe I do. It's really up to you, like, seriously, that's on you, bro, and maybe you're the problem. Cause you don't know whether you're in or you're out. You should've told me you had doubts about it. All the shit that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem. It's not a problem, and that is the problem. Yeah, you're cool with this, but this is not cool with me. It's confusing, mad confusing. We got a lot of risky texts, and you asked if I'd left my ex. Well, yes, it was complex. How's you and your ex? Nah, I'm just taking a piss. I've got nothing to do with it, but maybe I did.
No, ragionavo tra me e me dopo l'intervista al professor De Nicola, perché troppo facile la nostra delega, cioè troppo facilmente deleghiamo, no, alla tecnologia che ormai ci pervade, e quante password abbiamo, quanti asterischi, lettere maiuscole, e come facciamo ad affrontare tutto questo? Dovremmo davvero cercare di creare anche un piccolo kit degli attrezzi sotto questo versante, magari, non lo so, facendo delle rubriche a questo proposito, partendo anche da vostre segnalazioni, perché è innegabile che, a parte questi crash informatici e questo caos informatico globale causato dall'aggiornamento buggato di un antivirus nel computer di Microsoft Windows, che è il massimo, no, di quello che poteva accadere, però anche noi nel nostro piccolo dobbiamo tutelarci da questa dipendenza e concentrazione. Ma di questo avremo modo di parlare, così come stiamo ancora cercando per avere aggiornamenti in tempo reale dalla Laguna di Orbetello il sindaco Casamenti, che immaginiamo impegnato in questa situazione di monitoraggio in questa fase delicatissima. Però poi dalle 9, tra poco, dopo una breve pausa pubblicitaria, apriremo una finestra di aggiornamento, informazioni e di racconto anche da Musart. Dunque andremo a Pratolino, perché oggi, anzi questa sera, c'è l'atteso concerto dei CCCP.
Pisa Jazz Rebirth. Fino al 30 luglio, una line-up esplosiva al Giardino Scotto di Pisa. Goran Bregovic, Hiromi, Tommy Emanuel, Cecil McLaurin Salvan, Hamid Drake, Lakisha Benjamin, Enrico Rava, Frida Bollani Magoni, Fabrizio Bosso e tanti altri. Pisa Jazz Rebirth. Nomi leggendari e nuovi talenti del jazz in un unico festival. Iniziativa a cura di Associazione X-Wide. Info su pisajazz.it.
Controradio.
Shop. Sat behind the counter in a bright gold top. And every time she looks at me, my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. I've been in every day, but it's so much final. Don't even know my own timetable. Something in her smile makes me so unstable. Oh yeah, I'm in love.
down the four tops. She still says I'm playing the record is everything sucks. I'm in love with the girl from the record shop.
Radio. 2:09, a volo d'uccello andiamo come un drone nel parco di Pratolino. Vogliamo raccontarvi della serata di oggi per Musart, vi daremo tutte le informazioni poi con gli organizzatori per il concerto dei CCCP, ma partiamo da quella che è stata l'imponente anche macchina del volontariato per rendere anche agibile questo festival. Ogni giorno 15 soccorritori, 10 volontari per la gestione della logistica, tra cui anche alcuni migranti e studentesse bielorusse accolte dalle Misericordie. Noi siamo in collegamento con il coordinatore dei volontari, Lorenzo Magherini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, quanto è difficile ma anche bello poter sostenere iniziative di questo tipo, di carattere culturale, che comunque prevedono una insomma messa a terra di forze che il coordinamento delle Misericordie dell'area fiorentina ha gestito per ognuna delle 6 serate del Musart Festival?
Allora, innanzitutto è bello, cioè proprio ci tengo proprio con piacere, con passione a dirlo, che nel momento in cui ci si ritrova, no, in questa situazione nuova anche per le Misericordie, cioè come quella di gestire, coordinare tutto l'afflusso e il deflusso dei parcheggi in collaborazione con le forze dell'ordine, con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, e ci si confronta anche con un mondo bello, cioè vivo e entusiasta in generale, sia per quanto riguarda gli eventi, sia per quanto riguarda tutta la macchina burocratica, chiamiamola così, no? Che spesso e volentieri sembra che ci siano degli incagli, no? Nella parte burocratica, però effettivamente entrandoci dentro, essendo dentro, si vede come è fondamentale vedere e cogliere tutti gli aspetti, lato sicurezza, lato assistenza alle persone con disabilità, e quindi abbiamo provato a cogliere e cercare di mettere insieme tutti questi aspetti, ecco, con insomma notevole sforzo dal punto di vista sia dei volontari ma anche della macchina organizzativa, ecco.
E allora veniamo invece all'appuntamento di questa sera, che vede una concentrazione di forze ancora, immagino, rafforzata e potenziata, perché il richiamo del pubblico è importante.
Assolutamente, abbiamo anche potenziato, abbiamo trovato anche un nuovo spazio, quindi apriremo un nuovo parcheggio, perché stasera il concerto è sold out, sono più di 4.900 persone per i CCCP, insomma, e spostarle tutte verso Vaglia, quindi con l'utilizzo sia dei mezzi pubblici, con il treno, i treni straordinari, sia con le auto e i motorini, quindi poi dopo tutta la parte dell'afflusso con le navette, insomma sarà bello, bello importante, bello vivo. Abbiamo già un paio di caffè già presi già stamattina per essere già pimpanti, ecco.
Allora, innanzitutto un grazie anche da parte nostra, perché dietro, sappiamo, questi mega eventi poi ci sono tante forze, soggettività, contributi, impegni, disponibilità messe in campo, tra queste appunto la macchina del volontariato delle Misericordie. Nuovamente buon lavoro e buona giornata a Lorenzo Magherini e a tutto lo staff.
Grazie mille, buona giornata a voi, viva il volontariato, mi raccomando, un appello, perché è importante, insomma, è fondamentale, nel senso di loro, insomma, tante delle cose non potrebbero essere fatte, quindi
assolutamente, insomma, noi nei vari aspetti, insomma, di quello che è anche il terzo settore, cerchiamo di dare sempre un contributo per far conoscere questo mondo che c'è, e soprattutto è grazie a questo contributo che si rendono fattibili tanti di quei servizi che poi sembrano scontati ma non lo sono. Grazie ancora Magherini.
Grazie, ci vediamo a Musart, buona giornata.
Tu menti, tu menti, tu menti, menti, conosco
Buongiorno a Massimo Gramigni, PRG e consigliere dell'Associazione Culturale Musarte che promuove il Festival di Pratolino. Ben trovato Massimo, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te.
Che dire, ci siamo arrivati, è tutto un tantam qui di richieste, di informazioni, poi negli ultimi momenti biglietti scambiati, venduti, insomma una situazione sold out, l'abbiamo detto, tutto esaurito per il concerto dei CCCP Fedeli alla Linea, attesissimo in programma questa sera al Parco Medicio. Innanzitutto un bilancio su questa edizione del festival e poi veniamo alle informazioni anche logistiche di servizio.
È troppo presto, sapevamo di durare fatica per lo spostamento dopo 8 anni di Piazza Santissima Annunziata. La scelta del posto è un posto parco tutelato dall'UNESCO, pertanto, come dire, la bellezza è quella che si respira in qualunque momento. Problemi logistici ce l'abbiamo avuti, li stiamo attrezzando, li stiamo migliorando, forse abbiamo imparato quello che dobbiamo fare per il prossimo anno. Sapevamo di un anno difficile e faticoso, poi ieri si sono ammalati dobbiamo recuperarli domenica, insomma abbiamo avuto, come si dice, i fatalisti dicono è l'anno bisestile, noi siamo organizzatori, dico che forse qualche energia in più dovevamo spenderla noi e farli spendere ad altri, insomma. Però abbiamo
insomma, non vi siete fatti mancare niente. Sì, lo sforzo.
Il cambio di sindaci nel Mugello. Abbiamo avuto un po'. Cioè, abbiamo iniziato a lavorare il 27 luglio dell'anno scorso. Il primo appuntamento a Baglia è stato il 3 settembre dell'anno scorso, ma non è bastato, si vede.
Dando però un estremo godimento al pubblico che davvero arriva questa sera con grande attesa a questa occasione, parco aperto dalle ore 17, l'appello a utilizzare i mezzi pubblici il più possibile, la prenotazione dei posti, diamo tutte quelle che sono tutte, diciamo, le indicazioni dell'ultima ora anche più aggiornate possibili rispetto al polso che avete.
La cosa importante è seguire le indicazioni che abbiamo dato all'inizio per tutti gli spettacoli. La prima cosa importante è utilizzate il treno. Sembra una cosa assurda, ma non lo è, perché te parti dal binario 7 o binario 8 del Campo di Marte, lasci la macchina negli spazi dell'area di Largo Giannarelli, ce ne sono quante ne vogliamo di parcheggi in questo momento, visto che poi il Campo di Marte si è svuotato per molti, sono in vacanza, prendi il treno, 23 minuti, 6 treni nuovi, blues, a 6 fisicamente a Vaglia, 9 minuti di bus navetta e sei dentro il parco di Villa Demidoff, e ovviamente c'è anche il ritorno. All'andata ci sono due tipi di treni, di orari diversi di treni, e questa è la prima cosa, cioè, come dire, utilizzate un mezzo non soltanto ecologico, ma un mezzo sereno, vi fa stare in aria condizionata con tranquillità. Chi viene in auto, chi viene in moto, ha il parcheggio chiamato parcheggio 1, lo si vede sul sito di Musart. Si può prenotare prima e pagare prima, perché sono tutti gestiti dalle Misericordie e dall'Associazione dei Carabinieri in Pensione, che, come dicono sempre, loro non vanno mai in pensione, e quello è il parcheggio per le moto. Per il parcheggio auto, la novità è che stasera apriamo il P6, che è un nuovo parcheggio che si trova sempre sul sito di Mozart. È un parcheggio che abbiamo scoperto grazie a una ricerca spasmodica di terreni per poterlo fare. Ci ha aiutato il Corpo Forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, ci hanno aiutato i Carabinieri di Vaglia, l'abbiamo trovato, abbiamo trovato le proprietarie, che io ringrazio della loro disponibilità e generosità perché ce l'hanno consegnato in maniera gratuita, l'abbiamo attrezzato come tutti i parcheggi.
Ecco, questo è importante, da quando, da che ora sarà aperto?
Dalle ore 18, dalle ore 18 come tutti gli altri parcheggi, e si può già prenotare, perché anche lì basta andare sul sito di Mozart e prenoti il P6, che è un parcheggio da 500 posti auto.
Ecco, Massimo Gramigni, è bene ribadirlo, chi non ha prenotato l'area di sosta, che sia un mezzo a due ruote o una macchina, non riuscirà a trovare, l'avvertimento.
Lo stiamo dicendo da sempre, insomma, ecco, da quando abbiamo iniziato a gestire il festival, che vuol dire da novembre. Godi il luogo se te hai il posto prenotato, perché, come dire, abbiamo messo a disposizione a questo punto 1700 posti auto, più abbiamo messo a disposizione il due treni grazie al trasporto regionale toscano, grazie a Misericordia, grazie a Autolinee Toscane, perché i parcheggi sono tutti serviti da navetta, cioè stasera sono in funzione di varie dimensioni la bellezza di 12 navette.
12 navette, ricordiamo anche 18:15, 19:13 l'orario di partenza da Campo di Marte con arrivo poi a Vaglia, e da lì, come dicevi, sarà possibile utilizzare la navetta gratuita.
Gratuitamente, sono tutte gratuite. Gli unici costi aggiuntivi al biglietto sono il treno, il biglietto del treno e il posto o motorino e il posto auto. Poi il sistema navetta è tutto gratuito, e ringrazio Autolinee Toscane perché lo sforzo in luglio di mettere a disposizione non tanto i mezzi ma gli autisti, che sono una merce rarissima in questo momento, è tanta, insomma.
Sì, davvero uno sforzo importante. Abbiamo dato tutte le informazioni, le trovate anche non solo sul sito di Mozart ma anche sul nostro controradio.it. CCCP fedeli alla linea, in programma questa sera al Parco Medicio di Pratolino nell'ambito del Mozart Festival. Grazie a Massimo Gramigni per essere stato con noi.
Grazie Chiara, ricordiamo che domattina abbiamo il concerto all'alba.
4:45,
ritorniamo
appunto,
a Firenze,
giusto per non farsi
con
mancare
Patrizio Fariselli. Patrizio Fariselli è dentro il chiostro degli uomini dell'Istituto degli Innocenti, dove è nato il festival, e poi domenica siamo a recuperare il concerto di Puck, che doveva esserci ieri sera, e poi chiudiamo il festival e poi tireremo le somme di questa esperienza di vivere un festival in un parco di una bellezza assoluta, e accompagnato dal gigante e accompagnato da un platano che ha più di 400 anni.
Senz'altro una sfida, ma in termini di suggestione, di spazi, di diffusione, no? Di cultura, non poteva non essere colta. Il pubblico, insomma, ha dato la sua risposta.
Il concerto di Lorena McKennie di domenica scorsa, Lorena McKennie ha fatto 20 minuti in più di repertorio, perché diceva che lì non suonava la sua musica, ma la sua musica accompagnava la natura.
Perché poi c'è anche questo, no? Che gli artisti entrano poi in empatia con quello che è il contesto e possono dare anche il meglio non previsto. Vediamo cosa succederà questa sera, poi ne riparleremo. Grazie Massimo, buona giornata.
Grazie a tutti, grazie.
Allora, ci scrivete tanti messaggi un po' articolati, cerco di districarmi, ma gli orari dei treni dove si trovano? Sul sito di Controradio c'è una notizia proprio in home page, vedete la foto dei CCCP e con tutte le info su parcheggi, navette, proprio notizie che ci arrivano in tempo reale dalla città metropolitana e da Mozart, quindi con gli orari specifici, e poi comunque sul sito di Mozart anche lì tutte le indicazioni sulle fasce orarie. Ve le ripeto comunque: l'orario di partenza da Campo di Marte alle 18:15 e alle 19:13, queste le due fasce orarie. Arrivo a Vaglia per le 18:40 e le 19:36, da lì sarà possibile prendere le navette gratuite in via Bolognese, civico 872, per raggiungere il parco. A fine concerto le navette faranno servizio per accompagnare il pubblico a Vaglia. Il treno di ritorno alla stazione di Campo di Marte parte alle 1 e arriva alle 1:25. Attenzione, è necessario acquistare il biglietto del treno su trenitalia.it. messaggi, ma soprattutto tante telefonate alla nostra regia, e non possiamo aiutarvi telefonicamente, ma vi invitiamo, se avete biglietti e volete venderli all'ultima ora, darli a qualcuno, regalarli, non lo so, lasciarli in sospeso per il concerto dei CCCP a Musart, scriveteci, cerchiamo di fare in qualche modo da collettore tra domanda e offerta. 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp, usatelo, perché è questo lo strumento. Non chiamate in regia, perché diventa impegnativo poi gestire, prendere, scriversi il numero, mettere insieme tutti i fattori. Però se ci mandate un messaggio su quanti biglietti potete dare, e noi abbiamo il vostro numero di telefono, poi se qualcuno li richiede, lo diciamo in onda, vi mettiamo in contatto. Allora, poi ci scrivete: sapete se per la serata dedicata a Terzani, al Teatro Romano di Fiesole, anche su questo tutte le informazioni sul nostro sito controradio.it per questa sera, trovo ancora i biglietti direttamente, grazie e buon lavoro. Abbiamo scritto proprio allo Stenzen, che si sta occupando di organizzare, ha promosso la serata al Teatro Romano. Sì, ci scrive Jacopo Storni, è possibile prenderli lì, quindi c'è ancora questa possibilità, naturalmente non sappiamo quanti, non sappiamo come, però c'è la possibilità di acquistare direttamente lì il biglietto, non c'è stato dato un sold out come indicazione. E poi ancora invece un altro argomento, abbiamo parlato di volontariato, abbiamo parlato di terzo settore, ma vi ricorderete, abbiamo dato notizia nei giorni scorsi di Bruno Bianchini, l'infermiere del 118 di Firenze, che è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lunedì scorso a Pontassieve. Bene, saranno celebrati oggi alle 16 i funerali nella chiesa di Quinto Basso a Sesto Fiorentino. Bruno Bianchini era un personaggio del mondo del volontariato molto conosciuto, di riferimento, caro a molti, e dunque ci teniamo, ci scriveva una nostra ascoltatrice, ci mandava un messaggio sonoro, abbiamo intercettato, anzi la ringraziamo per questa segnalazione. La salma è stata esposta alla misericordia di Sesto Fiorentino, territorio in cui vivono la madre e altri familiari.
Hit me for the day, for the light. to combine, take to my sky, never wanting you, only even there. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business.
Contro Radio, Newsline, estate.
Minuti, ci sta che abbia perso qualche segnalazione per la strada, comunque voi scrivete al 342 81 04 111 che vi rispondiamo, ma l'ultima me la son segnata e anzi ho richiamato Gramigni fuori onda per avere aggiornamenti in tempo reale. Dunque, per arrivare al concerto dei CCCP di stasera, è possibile prendere anche il bus 25? La risposta è sì, si può prendere il 25, però poi al ritorno non c'è in quella fascia oraria il 25, dunque si deve tener conto che bisogna utilizzare la navetta che ci porterà a Campo di Marte. Quindi per arrivare sì, poi però sul dopo la modalità è quella che avevamo detto in precedenza. E mi viene ribadito, perché qualcuno ce l'ha chiesto nell'arco della settimana, tutti i posti a Musart a Pratolino per il concerto di questa sera sono numerati, quindi gli altri liberi, diciamo, sono stati dirottati e rimborsati chi voleva ballare sostanzialmente in quel di Prato nella data pratese, ma a Musart a Pratolino i posti sono tutti numerati e vi abbiamo dato le indicazioni del caso, che comunque trovate sul nostro sito controradio.it. Ci torneremo nei nostri prossimi spazi informativi. Se avete dei biglietti da dare, scrivete al nostro numero WhatsApp. Noi ci risentiamo lunedì mattina, domani comunque ci sono i GR regionali, tra poco Mirko Roppolo in conduzione, il GR delle 12:47 e i nostri canali cross mediali sempre con gli aggiornamenti in tempo reale. Dalla redazione, da Chiara Brilli, l'augurio di una buona giornata.